Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
C'era una volta, in un paese lontano, un gentiluomo vedovo che viveva in una bella casa con la sua unica figlia. Egli donava alla sua adorata bambina qualsiasi cosa ella desiderasse: bei vestiti, un cucciolo, un cavallo. Tuttavia capiva che la piccola aveva bisogno delle cure di una madre. Così si risposò, scegliendo una donna che aveva due figlie giovani, le quali, egli sperava, sarebbero diventate compagne di giochi della sua bambina. Sfortunatamente il buon uomo morì poco tempo dopo. E allora la matrigna mostrò la sua vera natura. Era dura e fredda e profondamente invidiosa della dolcezza e bontà della sua figliastra, perché queste qualità facevano per contrasto apparire le sue due figlie, Anastasia e Genoveffa, ancora più meschine e brutte. Le sorellastre andavano riccamente vestite, mentre la povera ragazza era costretta ad indossare un vestito semplice e grossolano e un grembiule e a compiere in casa tutti i lavori più pesanti. Si alzava prima dell'alba, andava a prendere l'acqua, accendeva il fuoco, cucinava, lavava e puliva i pavimenti. Quando aveva finito di sbrigare tutti i lavori, per riscaldarsi era solita sedersi vicino al camino, accanto al carbone e alla cenere. Perciò cominciarono a chiamarla Cenerentola.
Cari amici, bentrovati tra le pagine, i fogli e le parole di oggi da Chiara Spoletini. Avrete sicuramente riconosciuto le parole che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Rosario Tronnolone, che ringrazio per averci riportato col cuore e la testa una bella favola di Perrault, la favola di Cenerentola. Una fiaba popolare originaria probabilmente della Cina o secondo altri dell'antico Egitto, e nota in Occidente grazie anche alla versione dei fratelli Grimm, dei quali ricordiamo che nell'anno appena passato è ricorso il bicentenario della raccolta delle loro fiabe. E grazie anche all'omonimo film di animazione di Walt Disney. Numerosissime infatti sono le versioni, le origini, le storie che ruotano attorno alla figura della bella Cenerentola, che poi in realtà spesso tanto bella non è. E tanti e diversi sono anche gli ambiti che la vedono protagonista e ne sottolineano le metamorfosi nello spazio e nel tempo. È con noi oggi un ospite molto speciale che a nome di tanti bambini cresciuti ringrazio per aver riportato all'attenzione questa figura importante dell'infanzia che è Cenerentola, con la quale personalmente sono cresciuta e alla quale sono molto affezionata, e che è la curatrice di una mostra molto particolare allestita fino al 18 gennaio presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. La mostra si chiama Mille e una Cenerentola, illustrazioni, adattamenti, oggetti consueti e desueti. È nostra ospite la curatrice di questa esposizione, Monica Wozniak. Ben trovata.
Buongiorno.
Partiamo da un presupposto importante. Quella di Cenerentola è una favola inventata o si basa su una storia vera, una leggenda, un racconto?
Vabbè, diciamo che è una storia che è tanto generale, insomma, se la vogliamo ridurre ai tratti elementari, la storia di una persona che da una situazione agiata e comunque confortevole nella vita si trova spodestata, si trova in una situazione ingiusta, in una situazione in cui perde questa sua posizione sociale iniziale, viene perseguitata, viene trattata male e poi ha la sua rivincita. Dunque è una storia tanto elementare con cui ci possiamo identificare, penso tutti, o anzi tutte, forse soprattutto le ragazze, che è difficile dire. Possiamo trovare ovviamente tanti esempi anche nella storia di vere Cenerentole. Però è appunto una trama che nasce già nell'antichità e poi persiste. Ci sono tantissime versioni di Cenerentola, di versioni nazionali, se ne contano tipo 750 di versioni popolari, anche se ovviamente quelle Cenerentole o quella Cenerentola che conosciamo noi nasce proprio da poche versioni letterarie.
A proposito, versioni letterarie che nulla hanno a che fare, dicevamo poco fa fuori onda, con l'oralità, questo mito della fiaba che sopravvive grazie all'oralità. Lei lo contraddice?
Bene, sì, anche a rischio di incorrere il furore dei
folcloristi. È un'opinione.
Sì, è un'opinione. E certamente direi che è proprio grazie alla versione letteraria che Cenerentola diventa il mito culturale che è oggi. Diciamo che senza le versioni letterarie, soprattutto senza la versione di Però, quella che penso vince la gara, Cenerentola sarebbe rimasta probabilmente una di tante fiabe popolari, orali, raccontati tra il popolo. E, insomma, fu proprio Però a trasformarla in quella star delle fiabe che è oggi.
La mostra è collegata a un convegno internazionale che c'è stato proprio in Biblioteca Nazionale a novembre, che ha visto la partecipazione di molte istituzioni importanti. Perché tutto questo interesse verso la figura di Cenerentola?
Diciamo che il convegno è stato organizzato soprattutto dall'Università della Sapienza, anche in collaborazione con Goethe Institute, proprio perché l'anno scorso, nel 2012, ricorreva il bicentenario della prima edizione delle Fiabe dei Fratelli Grimm. Dunque, volevamo fare qualcosa che fosse un po' diverso dal solito convegno generale su Fratelli Grimm.
Che cosa viene esposto alla mostra? Ci sono anche dei lavori proprio dei ragazzi dell'università, giusto? Come è allestita in generale?
Sì, allora praticamente siamo partiti sempre dal concetto di Cenerentola come testo di cultura, dunque il testo che supera il testo, che parte dalla letteratura, parte da una versione scritta, però poi diventa qualcosa di più. Perciò abbiamo voluto esporre sia le edizioni sia i libri, abbiamo voluto anche attirare l'attenzione alla tradizione iconografica di Cenerentola, perché è un elemento molto importante, e cioè quello che come viene immaginata Cenerentola. Dall'inizio dell'Ottocento è una delle fiabe più illustrate e più usate in diversi contesti. Nel Novecento, per esempio, diventa una figura molto importante anche nella pubblicità, lo è finora. Perciò abbiamo voluto far vedere anche questa immagine proprio di Cenerentola, come viene vista, non solo come viene letta, ma come viene vista. E però abbiamo voluto far vedere anche le trasformazioni intersemiotiche di Cenerentola. Cenerentola che approda nel teatro, all'opera. Infatti in Italia Cenerentola, quella conosciuta prima nell'Ottocento, è Cenerentola di Rossini. Solo dopo sopravviene Però, nella seconda metà dell'Ottocento, però la prima Cenerentola, quella che conoscono gli italiani, è quella Cenerentola un po' alla Goldoni, diciamo, che non ha neanche la matrigna, ma il patrigno, no? Cioè, dunque, è del tutto diversa dalla versione proprio imposta dai fratelli Grimm prima da Però. E poi, ovviamente, diciamo la verità che nel Novecento c'è il trionfo di Cenerentola cinematografica, viene conosciuta, cioè insomma riconosciuta, guardata più che letta ormai.
Quali sono gli elementi che differiscono per la maggior parte tra una storia e l'altra? Tutte hanno il lieto fine, tutte...
In un certo senso, va bene, la fiaba per definizione ha, insomma, un lieto fine. Dunque, perfino nella prima versione letteraria riconosciuta, che è quella italiana, non so se lei lo sapeva, quella di Basile nel Pentamerone, abbiamo un lieto fine. Anche se Cenerentola, quella di Basile, è ancora una Cenerentola molto diversa da quella che conosciamo noi, è una ragazza un po' che si troverebbe bene nel Decamerone, per esempio, di Boccaccio, una scaltra, intraprendente, indipendente, anche una poi che uccide la prima matrigna che non le piace, dunque le scassa proprio il collo facendo cadere il coperchio di una cassapanca. E però evidentemente non era il modello quello che era piaciuto, perché insomma ormai sono pochi che si ricordano di Basile. Mentre la versione di Però, e sulla versione di Però è basato anche il film di Disney, anche se poi capovolge, diciamo sconvolge il messaggio morale della fiaba di Però e del fine 600, e introduce tutti gli elementi quelli che conosciamo oggi, dunque la scarpetta di cristallo, la fuga a mezzanotte, no? Il coprifuoco di mezzanotte, la fata madrina, la trasformazione della zucca nella carrozza. Dunque tutti gli elementi che sono diventati in qualche modo canonici e che vengono sfruttati, anche associati fino a oggi proprio con la fiaba di Cenerentola. Nelle versioni successive della fiaba di Perrault generalmente vengono tagliate le morali. Lui aggiunge a ogni fiaba una morale. E infatti anche quella di Cenerentola ne ha due. La prima, insomma, è abbastanza buona perché dice che la grazia, la bontà vale più della bellezza. Infatti dobbiamo ricordarci, generalmente non lo sappiamo perché sia Disney che la tradizione iconografica ce l'ha fatto dimenticare, le sorellastre di Cenerentola non sono mica brutte.
Ah no?
No, sono belle.
Questa è una rivelazione.
Sì, appunto, perché c'è Disney fa, diciamo, identificare la bellezza con la bontà. Dunque certo. Abbiamo la bella e buona Cenerentola e le brutte e cattive sorellastre. Mentre sia in Perrault che nei fratelli Grimm, anche le sorellastre sono belle, però sono cattive, cioè sono brutte dentro, certo. Sono belle fuori, sono brutte dentro. Infatti il messaggio, quello di Cenerentola, sarebbe che è la rivincita della virtù interiore che persiste anche nelle condizioni avverse. Dunque la, diciamo, il premio di Cenerentola non è il premio per la sua bellezza, è il premio per essere rimasta virtuosa nonostante essere trattata male, nonostante tutte le cattiverie delle sorellastre. E infatti in Perrault, che cosa succede con le sorellastre? Forse non lo sa per niente. Allora, che cosa fa Cenerentola? Alla fine lei perdona le sorellastre, anzi trova loro un marito.
Ah, proprio
la corte. Sì, sì, cioè insomma, ritrova insomma, dei mariti proprio della corte.
Anche.
Dunque questo è il trionfo della sua virtù e la sua dolce vendetta, direi. Però la seconda morale di Perrault dice che anche la grazia, anche la bontà non può niente senza amici altolocati. Che ovviamente in quella versione sono incarnati nella fata madrina, mentre i fratelli Grimm comunque la cambiano molto perché, va bene, loro la scrivono, la raccolgono all'inizio dell'Ottocento, dunque è un clima diverso, siamo nel romanticismo, abbiamo il gusto per il gotico, dunque si aggiungono invece tutti questi particolari macabri che sono spesso ricordati con gusto. Da chi ce l'ha con le fiabe, perché è proprio quella la versione dove le sorelle si tagliano una l'alluce, l'altra il tallone.
Sì, per la scarpetta.
Per la scarpetta. E il principe da un bravo maschio, ovviamente, non vede niente, se le prende.
Non si accorge di
non
nulla.
Non si accorge niente. Con la scarpetta che cola sangue, solo gli uccellini devono dire attenzione, principe, guarda, è la sposa sbagliata. Dunque lui se la riporta indietro, fa provare la scarpetta molto insanguinata, immaginiamoci, all'altra sorella si ripete la stessa cosa, sempre gli uccellini che gli dicono guarda, è stupido qui,
lui hai
sempre
niente,
sono lui niente, sì, è solo la terza volta che torna, insomma, è la scarpetta calza.
Finalmente.
E poi qui abbiamo il concetto di questa giustizia popolare, perché che cosa succede qui con le sorelle? Mica vengono perdonate, loro vengono al matrimonio di Cenerentola, però arrivano questi dolci uccellini. Le colombe, e che cosa fanno? Li cavano gli occhi.
Ah, è proprio una cosa tremenda.
Sì, cioè, dunque, infatti, nelle vecchie illustrazioni dell'Ottocento, perché ormai dobbiamo proteggere i bambini, non lo facciamo vedere queste
certo.
cose, vediamo talvolta le sorelle proprio con gli occhi, insomma, da cui con
cavati.
La sangue, sì, in sangue, sì, perché gli occhi cavati.
Il gotico proprio all'ennesima potenza, la sua parte,
sì.
La mette. Almeno Walt Disney, cioè, in Walt Disney c'era quella meravigliosa canzone, i sogni sono desideri.
Sì,
almeno
i sogni
quello.
Sono desideri, sì. Il problema di Walt Disney, se lo posso dire, è che è così carino. Cioè, in realtà piace anche a me, però non se
prepara
lei
i bambini
pensa...
alla vita.
Non solo questo, cioè, perché se lei pensa che Cenerentola a Disney risale al 1950, e se lei pensa sì. al contesto sociale degli Stati Uniti, siamo proprio negli anni dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando gli uomini tornano, i soldati tornano a casa, trovano le donne che intanto sono andate a lavorare perché mancava
sì, certo.
forza e manodopera. Allora bisogna convincere queste donne a ritornare a casa. Cioè, dunque, se lei guarda, Cenerentola è incarnazione della casalinga americana degli anni 50, che adora il frigorifero, che adora tutti i nuovi elettrodomestici, è la sposa perfetta, sempre bella, che aspetta il marito che va al lavoro. E il messaggio è più o meno questo, che è un po' antiquato e niente di strano che adesso, insomma, diventa l'oggetto di attacchi da parte delle femministe.
Chissà se ogni tanto qualche donna oggi mentre lava i piatti, mentre cucina, mentre mette a posto, si canta ancora quella canzone bellissima che voglio farle riascoltare per un momento.
Ogni son desideri di felicità nel sonno non hai chissà un giorno la sorte non ti arriderà. Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno realtà vive.
Cari amici, bentornati tra le pagine, i fogli e le parole di oggi. Sono a colloquio con Monica Wozniak, curatrice della mostra Mille e una Cenerentola. Illustrazioni, adattamenti, oggetti consueti e desueti, che rimarrà allestita presso la Biblioteca Nazionale fino al 18 gennaio. Moltissime le versioni, le presenze di Cenerentola in tanti campi diversi. Lei si muove tra la televisione, il cinema, la pubblicità, la musica e numerose sono, poi stiamo scoprendo le versioni della sua storia. So che la mostra non vuole essere uno spazio statico, si propone come contesto di molti eventi associati, come incontri d'autore con illustratori, proiezioni dei film rari, cortometraggi storici e infine laboratori e incontri per i bambini. Quali sono, ci dica, i prossimi appuntamenti, se sono ancora in tempo per chiederlo?
Sì, va bene, la mostra chiude a breve, abbiamo detto, purtroppo il 18 gennaio. Comunque c'è stato molto interesse, c'è stata molta partecipazione da parte di diverse istituzioni, ovviamente prima di tutto della Biblioteca Nazionale, che ha dato sia gli spazi che anche tanti bei volumi, insomma, dalle sue collezioni, soprattutto quelli storici che si possono ammirare, anche opere d'autore. E poi c'è stata la collaborazione del Teatro dell'Opera. Io veramente consiglierei a chi è ancora in tempo di andare a vedere la mostra, perché ci sono dei bellissimi costumi, delle rappresentazioni storiche di Cenerentola di Rossini, e Cenerentola di Prokofiev, che normalmente non si trovano, si vedono perché stanno nei magazzini dell'archivio storico. E poi tante belle scarpe orientali, beh, insomma.
Questa cosa delle scarpe mi ha colpito veramente, adesso la ritrovo, piccola collezione di scarpette. Quante ce ne sono? Come sono
Va bene, diciamo che il pezzo forte è la scarpa, quella di cristalli di Swarovski, che ci è stata prestata dal Museo Ferragamo da Firenze, insomma sono stati molto carini, e infatti è la scarpa indossata da Drew Barrymore nel famoso film La leggenda di un amore. E infatti vedo che tutte le signore che vi stanno alla mostra guardano questa scarpetta.
Guardano particolarmente.
Sì. Però c'è proprio la collezione, anche prestata dai privati, dal Museo Nazionale d'Arte Orientale Giuseppe Tucci, e che parte con le scarpe per piedi fasciati, quelle cinesi, anche perché si dice che la prima Cenerentola letteraria fosse quella del IX secolo, di un racconto del IX secolo cinese, e sicuramente i cinesi l'ossessione dei piedi piccoli ce l'avevano e ce l'hanno ancora. Anche i fratelli Grimm le fanno indossare una scarpetta d'oro, mica di cristallo. Poi ci sono le babucce che indossano le Cenerentole russe, oppure i sandali, i zoccoli. Quella di Basile indossa la pianella, per esempio, dunque ancora una scarpa diversa, e volevamo sottolinearlo. Mentre per quanto riguarda i contenuti multimediali, questi sono stati preparati dagli studenti. Infatti alla fine della mostra abbiamo un montaggio che ripercorre la storia di Cenerentola, ripercorrendo anche la storia del cinema, dunque partendo dal cinema muto, perché infatti uno dei primi film in assoluto realizzati ancora da Méliès, appunto, nel 1899, fu Cenerentola, per finire con le ultime Cenerentole, insomma, che vengono girate adesso, insomma, in questi anni, ricordando solo alcuni, perché di Cenerentole, cioè dei film, ci sono stati tipo 130, 140, dunque. E però abbiamo ancora effettivamente alcuni incontri la settimana prossima, quella settimana di chiusura. Lunedì viene dal Belgio un giovane illustratore, Sebastian van Donink, che ha realizzato delle bellissime illustrazioni proprio per Cenerentola, per l'edizione, per il bicentenario della prima edizione, pubblicato l'anno scorso in Belgio. Lì abbiamo visti i suoi lavori, sono veramente meravigliosi, molto divertenti, dunque anche lui è molto divertente. Dunque chi vuole venire alle 5 di lunedì sicuramente si divertirà un sacco. E poi martedì prosegue per tutto il gennaio fino al 29, tutti i martedì, una piccola rassegna cinematografica dove si possono vedere i film russi su Cenerentola, insomma questi praticamente sconosciuti in Italia, sempre sottotitolati da studenti della Sapienza. La settimana prossima abbiamo Cenerentola del 1947, che è un film classico proprio in Russia, e dopo c'è il 22 gennaio c'è Cenerentola del 2012, che si svolge nella Mosca moderna, principe e cantante rock. Insomma, Cenerentola è una ragazza arrivata, insomma, dalla provincia siberiana, che si trova con questi nouveau riche russi e trova il vero amore. E per finire, una Cenerentola ceca del 1973.
Posso chiederle lei dove è nata?
Io sono nata in Polonia.
E ci racconta, se se la ricorda, una favola del suo paese, brevissima se possibile, di quando lei era piccola, proprio Cenerentola anche.
Va bene, forse non era la mia fiaba preferita quando ero piccola, però c'è una versione di Cenerentola molto carina, molto particolare, che ci sono stati tanti rifacimenti proprio di questa storia in Polonia, spesso in versi per esempio, e c'è la Cenerentola ambientata proprio nella mia città natale, cioè Cracovia, che si svolge nel Medioevo. Abbiamo il principe che risiede nel castello reale di Wawel e vuole trovarsi una degna sposa, e in questo caso Cenerentola, come quasi sempre nelle versioni polacche, è una ragazza di campagna, non è una nobile, insomma è una povera ragazza di campagna, è un'orfana che comunque, sempre grazie all'intercessione di un personaggio misterioso che è tra lo spirito, il fantasma della madre, non è proprio una fata madrina, riesce a recarsi al ballo, dove ovviamente si mangiano solo le bevande, solo i cibi polacchi, le bevande polacche, insomma il miele, queste cose, ed è vestita ovviamente nel vestito nazionale, perché nelle Cenerentole polacche Cenerentola spesso si veste proprio per sottolineare la sua il suo sentimento patriottico in un abito nazionale, anche per contrastare le damigelle, diciamo così, oche giulive, che seguono le mode francesi, quelle straniere. Lei invece vuole vestirsi proprio da vera ragazza polacca. Ovviamente il principe se ne innamora, poi però succede un guaio, perché lei, quando sta fuggendo, ovviamente perde la scarpetta, però la scarpetta finisce nella grotta di un drago, del drago di Wawel. Infatti c'è la leggenda del drago di Wawel che risiedeva sotto il castello. Dunque il principe, questo io direi un altro tratto polacco, che nelle versioni polacche il principe deve fare qualcosa, deve dimostrarsi un vero uomo, non può essere questa figura passiva che in molte versioni Cenerentola. Dunque deve scendere nella grotta, combattere con il drago, recuperare la scarpetta e poi insomma andare alla ricerca della ragazza, che però lui riconosce. C'è dunque la prova della scarpetta, veramente è una cosa simbolica, perché anche lui deve essere un pochino più intelligente,
più
insomma si deve essere più sveglio, e poi si sposano e lei diventa la vera madre della patria, come si dice.
Questo è un vero lieto fine,
sì,
a 360 gradi. Oggi le favole sono importanti oppure sono storia vecchia?
Va bene, cioè, considerando quanti sono i rifacimenti delle fiabe, non solo di Cenerentola ovviamente, noi oggi stiamo parlando di Cenerentola, ma di tante altre fiabe, sicuramente sono importanti, cioè che vengono, cioè sono diventate proprio parte della cultura di massa. E poi cioè, ci sono tante ispirazioni, tante nuove opere, cioè tra le ultime per esempio c'è il romanzo di Marissa Mayer, Cinder, che vede, è un romanzo di fantascienza che vede Cenerentola cyborg, cioè insomma una specie Blade Runner, no? Qualcosa del genere, che viene appunto
l'avatar di Cenerentola.
Sì, sì, diciamo, e combatte per i suoi diritti, no? E poi anche una serie di nuove pubblicità, per esempio, di prodotti per i capelli, vede proprio la rivisitazione delle fiabe, sia di Raperonzolo sia di Cenerentola. Cenerentola che incontra un principe che è veramente un cretino e poi alla fine se ne va, cioè insomma si fa dei capelli
principe
belli.
Principe non ci ha fatto una bella figura in questa
e
puntata
principe
di
devo
Pagine
dire
Foglie.
No principe poveraccio devo dire che insomma subisce insomma tanti, sì, tanti dispetti ultimamente, sì.
Bene, allora le favole sono la nostra quotidianità, questo può essere il sunto. Cari amici, il nostro tempo a disposizione finisce qui, vi ricordo la mostra di cui abbiamo parlato oggi, che rimarrà allestita fino al 18 gennaio presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, in via Castro Pretorio 100 105. Mille e una Cenerentola, illustrazioni, adattamenti, oggetti consueti e desueti. Ingresso gratuito dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 17, il sabato dalle 10 alle 13. Grazie Monica Wozniak.
Grazie a me,
curatrice dell'allestimento, per essere stata con noi. Buongiorno.
Pagine. Pagine. Foglio.